Buonasera e benvenuti a tutti a questo incontro di Biennale Tecnologia dedicato alla scienza aperta. E mi presento, sono Federica Cappelluti, sono una docente del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino e referente del Rettore per la scienza aperta. E vorrei dire che scienza aperta è ontologicamente quasi un pleonasmo, nel senso che il metodo scientifico di per sé è intrinsecamente collaborativo e richiede la condivisione di metodi e di risultati per una trasparenza che permetta il riuso e la validazione da parte della comunità scientifica, che sono poi alla base del progresso della conoscenza e dello sviluppo di tutta la società. E con la digitalizzazione questa condivisione può veramente essere estremamente efficiente ed abbracciare tutto il ciclo di vita della ricerca, dal concepimento di un'ipotesi fino alla divulgazione dei suoi risultati. Il corpus di conoscenze che ne deriva è un immenso patrimonio dell'umanità e il software in particolare è da una parte uno strumento abilitante di tutto ciò e al contempo una preziosa forma di conoscenza tecnologica. È un po' per questi motivi che il Politecnico di Torino da alcuni anni si sta impegnando attivamente, identificando nella scienza aperta un volano per muoversi nella direzione di una ricerca che sia solida, che sia riproducibile, che sia riutilizzabile e dunque di grande impatto per tutta la società. Come Ateneo siamo impegnati in diverse iniziative, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Collaboriamo con l'ICDI, che è un tavolo di confronto e di collaborazione di diverse infrastrutture di ricerca e digitali italiane. Collaboriamo con il CNR e molte università, sia italiane che straniere, che condividono, diciamo, questa vocazione all'innovazione della ricerca scientifica secondo i principi e i metodi della scienza aperta. Cito per esempio il nostro attivo coinvolgimento nell'ambito dell'Associazione per lo European Open Science Cloud e in reti e progetti di ricerca europee come UNITE, come la rete delle università tecnologiche CESAR, come il progetto europeo Skills for IOSC, che sono tutti finalizzati con azioni su diversi livelli a sviluppare infrastrutture, ma anche nuovi modelli di formazione, di governance e di ricerca che siano in grado, diciamo, di dotare le istituzioni di politiche e strumenti adeguati per seguire e implementare quelli che sono i principi e le migliori pratiche di questa scienza aperta. Siamo quindi veramente lieti e onorati di ospitare oggi il professor Roberto Di Cosmo per la sua lezione intitolata «Verso un software per la scienza aperta». Il professor Di Cosmo ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha conseguito il dottorato all'Università di Pisa, è stato docente alla Normale di Parigi prima di diventare professore ordinario all'Università di Parisité e essere distaccato all'INRIA, che è l'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca nelle Scienze e Tecnologie Digitali. È membro del Comitato Nazionale per la Scienza Aperta in Francia, nel quale presiede il capitolo dedicato al software. È fondatore e CEO di Software Heritage, che è un progetto direi monumentale per un archivio la cui missione è quella di raccogliere, preservare e condividere tutto il codice sorgente pubblicamente disponibile. Concludo con le parole che Roberto stesso usa per presentarsi nei suoi profili social e che mi sono molto piaciute: scienziato, professore, hacker, scrittore e cittadino. E prima di lasciare la parola a Roberto voglio anche dare un particolare benvenuto, perché ne sono veramente felice, oggi qui al professor Angelo Raffaele Meo, perché sicuramente tutto quello di cui parliamo oggi ha una grande, come dire, eredita tantissimo del lavoro che il professor Meo ha compiuto in tanti anni di carriera scientifica e accademica, ed è un po' per tutti noi un riferimento. Prego Roberto.
Sentiamo. Perfetto, okay. benissimo. Allora, per prima cosa sono particolarmente contento di essere qui con voi in Italia, che è il mio paese, ovviamente, anche se l'ho un po' lasciato da 33 anni che vivo all'estero, per venire a parlare di cose che ci tengono in realtà a tutti molto a cuore, la scienza aperta da una parte e il software dall'altra. Però, come diceva, ringrazio l'introduzione, qui tutte questa presentazione che avete qua la ritrovate in linea già sul mio filo Twitter, se volete, rdcosmo, se no la scaricherete più tardi, quindi ho aggiunto un po' di cose che non dettaglierò particolarmente. Sulle cose che vi possono interessare del mio profilo, effettivamente ho fatto più di 30 anni di mondo accademico, insegnamento, ricerca, formare le nuove generazioni di ricercatori, di ingegneri nel mondo dell'informatica, ma poi anche un buon quarto di secolo intorno a tutto ciò che tocca software libero, cercare di difenderlo, di promuoverlo, di svilupparlo, di proteggerlo e di farlo adottare in tutte le dimensioni sociali possibili. Poi con il tempo, quando uno diventa, come dire, più saggio, per non dire più vecchio, arriva il momento di assumere delle responsabilità. E quindi sto cercando, e lo faccio da vari anni, di costruire e di contribuire alla costruzione di infrastrutture a servizio del bene comune. Una di queste ultime avventure è esattamente lavorare per la diffusione della scienza aperta, di fare in sorta che il software sia preso in conto nella scienza aperta. Però, che cos'è la scienza aperta? Come diceva Federica, per alcuni di noi può sembrare una cosa banale, cioè la scienza è aperta, il metodo sperimentale è basato sul fatto che chiunque possa riprodurre un'esperienza, se io non ho gli elementi che mi permettono di produrre l'esperienza, come faccio a garantire si tratti di scienza e non giusto di un'opinione qualsiasi, come uno la potrebbe ascoltare davanti a un cappuccino al bar, no? Però effettivamente non è così evidente, è da parecchio tempo che non siamo capaci di condividere tutto. Ed è per questo che è nato qualche anno fa questo movimento detto della scienza aperta, di cui trovate molte definizioni. Quella che io preferisco è quella che è diffusa oggi sul piano nazionale per la scienza aperta prodotto dal Ministero della Ricerca francese. Pubblicata la versione questa qui nel luglio 2021, ma è la seconda versione, la prima era già disponibile in luglio 2018. La scienza aperta è l'idea che i risultati delle ricerche in tutte le loro forme devono essere diffusi senza limitazioni e in particolare sfruttando queste tecnologie informatiche che hanno ridotto massivamente il costo della diffusione dell'informazione. Io quando ero più giovane, gli articoli di ricerca erano stampati, poi uno lo stampava, li metteva in una busta, li spediva ai colleghi in giro per il mondo, la maniera più efficace di diffonderli poi era pubblicarli su una rivista o su un giornale che poi dopo li mandava a tutte le biblioteche. Oggi le biblioteche restano dei posti molto interessanti, ma in genere la gente non ci va più a leggere niente, cioè andiamo con i computer a guardare le cose in linea, no? Quindi la diffusione di informazione è molto più rapida. Però la domanda è come mai questo tema è diventato interessante per i nostri dirigenti politici? E allora qui cerchiamo di farne parlare qualcuno. Allora qui vedete Jean-Henri Paquet, è il direttore generale delle ricerche e innovazione alla Commissione europea. In uno dei suoi tanti discorsi dice che promuovere la scienza aperta è fondamentale per permettere di migliorare la qualità dei risultati scientifici, per accelerare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Allora, se guardo Angelo, diciamo, ti ricordi quando parliamo di software libero, non è una cosa nuova, no, questo argomento, cioè condividere il codice sorgente del software in realtà rende più facile l'innovazione, accelera le scoperte, permette il riuso, quindi ci siamo. C'è un elemento in più che trovate in questo discorso politico, che è ristabilire la fiducia nella scienza. Perché in effetti, se guardate in questi ultimi anni, diciamo che la scienza non è stata esattamente rispettata, né da chi la fa, né da chi la usa. Ci sono stati dei dubbi grandissimi durante questo periodo di pandemia, per esempio avete visto come molti dei nostri concittadini hanno un po' perso la fiducia nei risultati scientifici. E effettivamente se vogliamo ristabilire una fiducia nella scienza, è necessario che i meccanismi di formazione della scienza e i risultati della scienza stessa siano resi accessibili a tutti con grande trasparenza. Questo non si può fare se si nascondono questi risultati nei cassetti o se si impedisce a chiunque di poter leggere gli articoli scientifici su cui si basano le teorie scientifiche attuali. E poi l'altro elemento, questo è messo in avanti da Maria Gabriel, che è la commissaria alla ricerca e innovazione nella Commissione europea. Quello che abbiamo visto in questo periodo di crisi legato alla pandemia, i nostri politici si sono accorti che quando siamo confrontati a una sfida maggiore per il pianeta, come può essere una pandemia, come può essere riscaldare il cambio climatico, come possono essere altre cose, nessuna entità, nessuna nazione isolata è capace di rispondere da sola a queste sfide. E quindi, come lo dice bene in un articolo che fa seguito al suo libro Sapiens, questo autore Yuval Noah Harari, che forse avete sentito o letto qualche volta, diciamo, quando siamo confrontati a sfide epocali come queste, la vera risposta non è di richiudersi su se stessi, di erigere barriere dicendo no, gli europei da una parte, gli americani da un'altra, i cinesi da un'altra, tutti separati, ognuno a casa sua, ma al contrario è la costruzione di conoscenza scientifica e la diffusione di questa conoscenza senza limiti. Okay? È la sola maniera di poter reagire come umanità intera delle sfide che sono contro tutta l'umanità. Va bene, però come funziona questa storia della scienza aperta? Quali sono i componenti? Ma un primo componente è fare in modo che i risultati scientifici, le pubblicazioni scientifiche, siano facilmente accessibili. Quindi facilmente accessibili a altri ricercatori, facilmente accessibili anche a chiunque si voglia informare. Allora, se vedete qua, la storia dell'accesso libero ai risultati della scienza sotto forma di articoli di ricerca è una storia molto triste. Diciamo, prima della rivoluzione di Internet c'era una specie di matrimonio di convenienza tra i ricercatori da una parte e gli editori di giornali scientifici dall'altra, che era basato sul fatto che in assenza di tecnologia informatica come Internet, il modo più efficace, come vi dicevo prima, per diffondere i risultati era pubblicare in un giornale. C'è un editore che ne fa 10.000 copie, si mandano 10.000 biblioteche in giro sul pianeta, ci si mette qualche mese, ma alla fine le 10.000 biblioteche hanno tutti una copia di questi articoli e io, quando andavo tutte le settimane a vedere cosa veniva fuori di nuovo, accedevo a tutte queste novità. Non sapevamo fare di meglio, okay? Era la cosa più efficace. Poi arriva Internet negli anni 90 e lì scopriamo che in realtà c'era un modo molto più efficace di diffondere i risultati, ossia una volta che l'articolo era accettato, o anche alle volte prima che sia accettato, se lo metteva a disposizione su una pagina web o su Internet e chiunque poteva accedere 2 secondi dopo. Non c'era bisogno di aspettare, non c'era bisogno di stampare copie in giro per il mondo. Però quello è stato un momento chiave in cui ci siamo accorti di aver sbagliato tutto nel principio. Cioè, nella fase prima di Internet, tutti, io compreso, avevamo l'abitudine di cedere i nostri diritti di proprietà intellettuale sugli articoli di ricerca agli editori. Sul momento non ci cambiava niente, no, tanto l'editore poi stampava tutte queste cose, le metteva nelle biblioteche, potevamo accederci. Però con l'arrivo di Internet, la mia volontà era di mettere i miei articoli sulla mia pagina web o metterli in un posto centralizzato per farli distribuire largamente. Però fare così metteva in pericolo il modello economico di questi editori scientifici, che era basato sul fatto di far pagare un abbonamento. Avevano paura che facendo questo non si pagassero più abbonamenti. Quindi le università, la mia, non so qui al Politecnico o altri, hanno cominciato a ricevere lettere che dicevano: sì, il vostro articolo è stato accettato, però per favore non lo mettete sulla pagina web, o allora aspettate almeno un anno prima di metterlo a disposizione. Perché? Cioè, il mio scopo è che sia diffuso il più velocemente possibile. Lo scopo della persona che ha finanziato la mia ricerca è che la mia ricerca sia conosciuta il più velocemente possibile perché gli altri la riusino. Anche egoisticamente, se voglio i migliori studenti del mondo, preferisco che qualche studente che faccio venire, che ne so, da un altro paese, abbia studiato sui miei articoli subito, non su quelli di un anno o 2 anni fa. No? E vabbè, però purtroppo lì si è creata un vero divorzio sanguinoso, che non è ancora finito, e quindi inizio degli anni 2000, 2010, c'è stata tutta una serie di reazioni, piano S, cose varie, eccetera, eccetera, e non ne siamo ancora usciti. Okay? Quindi è per questo che questa lotta per l'accesso libero ai risultati della ricerca, giusto per le pubblicazioni, è ancora una cosa che non è ancora risolta, dopo 25 anni. Per i dati, che è un altro elemento dei risultati della ricerca, la situazione è un po' migliore, perché nessuno aveva ceduto di proprietà intellettuale su questi dati a qualcun altro, a degli intermediari, e in particolare in certe discipline come l'astrofisica, come la biologia, era evidente che c'era bisogno di condividere questi dati largamente, se no non era possibile nemmeno fare della ricerca. Quindi lì ci sono un certo numero di cose che sono state fatte bene. C'è una raccomandazione dell'OCDE, e poi ci sono un po' di iniziative più recenti su terminologia come FAIR, che si chiama Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, che ha messo molto l'accento sui metadati, un po' meno sull'apertura. Però, diciamo, questa parte qui si sta lentamente muovendo. L'ultimo elemento interessante dal punto di vista di politica che è emerso è stato qualche mese fa, cioè il 25 agosto 2022, la Casa Bianca americana ha pubblicato una nota che è indirizzata a tutte le agenzie federali americane, dicendo che devono mettere in piedi immediatamente un piano per fare in modo che tutti gli articoli scientifici, tutti i dati prodotti su finanziamento federale siano resi accessibili a tutti con zero embargo, cioè immediatamente, appena pubblicati devono essere immediatamente disponibili a tutti, chiudendo quella parentesi lunga, cattiva, disastrosa, sanguinolenta di questa battaglia con gli editori. Allora, non è una cosa facile, cos'era? In settembre ero giustamente alla Casa Bianca in riunione con uno di questi consiglieri che è dietro questo memorandum, e insomma sanno bene che il cammino sarà lungo, però almeno la linea politica è stata definita in maniera estremamente chiara. Quindi vedete, ci sono questi due elementi, le pubblicazioni e i dati, però non basta avere le pubblicazioni e i dati per fare veramente della scienza aperta, c'è un altro elemento che è fondamentale, che è il software. E allora, vedete, perché il software? Perché nella ricerca moderna, in tutte le discipline, che voi facciate dell'informatica, della fisica, della chimica, della psicologia, della sociologia, della linguistica, della letteratura, non esiste una disciplina in cui si può fare della ricerca moderna senza usare software. Allora il software sarà diverso, cioè se io sono un astrofisico mi interessa un software sviluppato per osservare le stelle, se sono qualcuno esperto in linguistica mi interessa un software che classifica i linguaggi naturali o che identifica certe frasi, se sono un sociologo mi interessano cose che mi permettono di mettere in prospettiva certi risultati statistici rispetto alla geografia o altre cose, evidentemente, però è tutto software. E l'osservazione un po' recente nel mondo accademico, che aveva ignorato l'importanza del software, a parte discipline come l'informatica, per tanti anni, è che non si può fare almeno del software quando si parla di rendere la scienza aperta, disponibile, riproduttibile. Ci sono veramente tre pilastri. Gli articoli, prendo un articolo, lo leggo, questo articolo dice ho preso questi dati, ho fatto questa analisi, il risultato è 42. Benissimo. Però se ho solo l'articolo, no, non ci posso fare gran cosa, è un atto di fede credere che il risultato è 42. Ho bisogno dei dati, quindi mi serve il puntatore, l'insieme di dati che sono stati usati per fare questa analisi. Ma se ho solo l'articolo e i dati, magari io cerco di fare l'analisi e invece i 42 trovo 38. Da dove viene la cosa? I dati sono sbagliati, l'articolo è sbagliato o ho capito male io come bisognava fare l'analisi? Per saperlo ho bisogno di avere accesso al componente software che è stato usato o per produrre i dati o per trasformarli o per analizzarli. È per questo che è questo trittico che è fondamentale, ci vogliono queste tre cose e ovviamente ci vuole la possibilità di creare dei legami precisi, cioè quando leggo l'articolo devo poter vedere esattamente la versione dei dati che è stata usata e esattamente la versione del software che è stata usata per fare questa analisi. Allora, quando diciamo questo bisogna poi capire che il software ha un ruolo particolare nel mondo della ricerca. Il software nel mondo della ricerca, lo stesso software, può essere uno strumento per un gruppo di ricerca o per un'impresa che lo usa in un certo momento, può essere il risultato di un'attività di ricerca di un altro gruppo di ricerca che ha prodotto questo software, o può essere anche l'oggetto dello studio di una terza struttura di ricerca che vuole capire come questo software è stato costruito o sviluppato, in particolare nel mondo del software engineering. Allora, se si vogliono veramente sfruttare questi tre aspetti, queste tre freccette del software, bisogna capire che è importante avere accesso al codice sorgente del software per poter veramente capirlo. E non soltanto al codice sorgente, ma anche a tutta la storia dello sviluppo del codice sorgente. che in realtà oggi voi avete dei sistemi informatici estremamente complessi che contengono dei milioni di linee di codice e non si può andarli a leggere dalla prima alla milionesima così. È importante capire chi ha aggiunto quale funzionalità, quando, perché e come, e per saperlo abbiamo bisogno di mantenere la storia dello sviluppo di questo software. Quindi lasciatemi passare un secondo su questa nozione dell'importanza del codice sorgente quando si parla del software, perché purtroppo, nonostante ci siano tentativi recenti di insegnare un po' più di informatica nelle scuole, per fortuna le cose cambiano un po', non tutti hanno avuto l'abitudine di vedere come è fatto un progetto software. E quindi ci si dimentica spesso che il software non è che una cosa che cade dal cielo, un programmino che scaricate su un'app e va benissimo. Questo programma in realtà è stato scritto da qualcuno sotto forma di codice sorgente. Vedete anche il termine scrivere un programma, è come scrivere un libro, no? Allora, quando ero studente, un po' d'anni fa, lì ci avete le date, vedete, quando ero all'università, c'era un bel libro scritto dal professor Harold Davidson dell'MIT, che usavamo sulla teoria dell'interpretazione dei linguaggi di programmazione. Nella prefazione c'era questa frase particolarmente affascinante. Diceva che i programmi per computer devono essere scritti in primo luogo perché degli esseri umani li possano comprendere e solo accessoriamente per eseguirli. Allora, siamo nel 1985 e potete pensare che si tratta un po' di uno scherzo, cioè il professore sta dicendo agli studenti: se mi date dei compiti da correggere a casa e non capisco cosa avete scritto nel programma, avrete zero puntato, no? Quella è una maniera di vedere le cose, ma c'era un'osservazione molto più profonda. Il fatto è che il software, come dice anche Donald Knuth, diciamo, l'arte della programmazione è l'arte di spiegare a un altro essere umano quello che noi vogliamo che un computer faccia. E allora, se vedete un po' qualche pezzo meraviglioso di codice sorgente che siamo riusciti a recuperare ultimamente, perché negli anni 80 era tutto nascosto nei cassetti, adesso grazie al movimento del software libero ne abbiamo accesso a una quantità incredibile, quello che vedete qui è un piccolo pezzettino del codice sorgente che era imbarcato sul modulo lunare che ha permesso di mettere un primo uomo sulla Luna nel giugno 1969, no? Allora, tra l'altro approfitto per segnalare che se siamo riusciti a mettere un uomo sulla Luna lì è perché c'è una donna, una signora Margaret Hamilton, che aveva diretto il team che scriveva questo codice qua, che era imbarcato in quella macchina lì. Allora, se vedete questo codice sorgente, è interessante, perché la parte a sinistra, a meno che non siete dei geek profondi, avrete un po' di difficoltà a capire che cosa fa. Perché quelli lì sono codici assembler per macchine di tanto, tanto tempo fa. C'è un grosso manuale, un buon pomeriggio per capire cosa succede. Però se vedete dietro il simboletto del numeretto che c'è lì, il cancelletto si dice in italiano, cioè lì trovate dei commenti scritti in inglese di cui non resterà nessunissima traccia sul computer imbarcato sul modulo lunare. A cosa servono? Beh, sono dei messaggi dello sviluppatore che l'ha scritto all'altra persona che un po' più tardi dovrà rileggerlo e capire cosa succede. E qui, se prendiamo due secondi, ma non troppo, leggiamolo. Sapete cos'è questo? È un pezzo di codice che viene eseguito al momento che il modulo d'allunaggio si avvicina alla Luna. Non so, credo che tutti hanno ancora in mente questa immagine, no? Avete questa finestrina triangolare con immagine in bianco e nero, questo modulo lunare si avvicina e poi c'è questa voce glaciale di Armstrong, che è l'astronauta a sangue freddo incredibile che pilota questo aggeggio. E a un certo momento, quando voi vi avvicinate alla Luna, dovete girare il modulo lunare, perché i piedi del modulo lunare sono dietro di voi e anche il reattore per frenare la caduta. Se continuate a andare a dritto vi schiantate sulla Luna, che non è l'obiettivo. Quindi questo pezzo di codice viene eseguito in quel momento lì dal computer e effettivamente cosa fa? La prima linea dice: controlla se l'antenna LR, Landing Radar, cioè il radar di allunissaggio, è nella buona posizione. Facile, poi cercate di vedere se vede qualcosa, se non vede niente che non è nella buona posizione, cioè fate il test. Se è nella buona posizione, ok, si salta alla fine del pezzo di programma, non c'è più niente da fare, si accende giusto il reattore. Se non è nella buona posizione, si dice all'astronauta di per favore girare la cosa. Vedete qui l'astronauta per favore gira questo scatolotto per fare le cose. E a questo punto l'astronauta fa due cose: o fa la manipolazione, poi può prendere un bottone che dice aborto della missione, quindi si torna indietro, oppure sì, ok, l'abbiamo fatto. E vedete che già in quell'epoca lì i programmatori non avevano troppa fiducia negli esseri umani, cioè quando l'astronauta gli dice di sì, non so se gli credo l'astronauta, dice vediamo un po' se non ha mentito, quindi questo fa un bel salto indietro quassù e ricomincia, quindi va a vedere se l'antenna è proprio nella buona posizione. Finché l'antenna non è nella buona posizione, continua a rompere le scatole dell'astronauta, no? Cioè gira, no? Perché sennò... E una volta che è nella buona posizione, finisce. Cioè, vedete che ancora oggi, mezzo secolo dopo, con un po' di pazienza riusciamo a capire cosa succede lì dietro, anche se non abbiamo più il computer, non abbiamo più la macchina. Cioè, questo messaggio è ancora comprensibile. Allora mi direte voi, vabbè, ma questi commenti li mettevano negli anni 60, quando i linguaggi di programmazione erano incomprensibili, oggi non si fa più, ma senza entrare poi in dibattiti vari. Qui avete un altro esempio un po' più recente, questo è tirato fuori da un pezzo del programma di Quake 3 Arena, che è un predecessore di Call of Duty, cioè se per quelli di voi che hanno figli o adolescenti passano tutto il tempo a sparare a quello che si muove, cioè è nato da lì l'idea. E questo è un pezzo di codice estratto appunto da Quake 3 che era sviluppato da John Carmack, che è un programmatore incredibile. E allora questo permette di calcolare 1 su radice di x in modo efficace senza usare il coprocessore numerico, che era lento all'epoca in cui vendevano il gioco. Come vedete, anche qui ci sono un mucchio di informazioni per chi rilegge questo codice. Le variabili hanno dei nomi che hanno senso, le funzioni hanno dei nomi che hanno senso, ci sono dei commenti che ci aiutano a capire cosa succede. Per quanto certi commenti ci dicono che anche chi ha ripreso il codice non sapeva cosa succedeva qui, no? Vedete, non ve lo spiego. Cioè, se volete capire cosa faccio, ora un pomeriggio me lo facciamo, perché dentro c'è un po' di matematica applicata, ci sono altre informazioni sull'architettura della macchina, particolarmente divertente. Ma quindi vedete, il fatto di avere il messaggio per gli altri esseri umani, per poterlo rileggere anche se la macchina non c'è più, è fondamentale. Infatti, come diceva Len Shustek in un bell'articolo del 2006, Len Shustek era un impresario a Silicon Valley che poi ha dedicato parecchi anni della sua vita alla creazione del Computer History Museum, che è un bellissimo museo a Mountain View che contiene molte cose della storia dell'informatica. Lui diceva l'accesso al codice sorgente, quindi avete due esempi, anche per chi non è un informatico è abbastanza chiaro di cosa stiamo parlando, ci apre una finestra nell'anima della persona che ha concepito il software. Ed è per questo che è così importante di mantenere l'accesso al codice sorgente e non solo al software eseguibile. Okay. Allora, perché passo un po' di tempo a darvi questi argomenti? Perché, per sorprendente che possa essere, nel mondo della politica scientifica, fino a poco tempo fa, il software era totalmente inesistente. Ossia, nella carriera dei ricercatori si valutano i risultati scientifici pubblicati negli articoli, si valuta un pochino i dati di qualità prodotti e si considerano zero le contribuzioni allo sviluppo del software. In particolare qui in Italia, ancora oggi, in tutte le discipline, se qualcuno contribuisce a un software scientifico di grande qualità, questa contribuzione è contata esattamente zero in tutti i meccanismi di valutazione della carriera. Questo è italiano, come approccio, in Francia non facciamo così. Insomma, le cose stanno cambiando. Nel 2019, 40 esperti riuniti all'UNESCO producono l'appello di Parigi sull'importanza del codice sorgente, e tra le tante cose che suggeriscono ai vari politici mondiali di fare in modo di prendere in conto la contribuzione allo sviluppo di software di qualità nella carriera dei ricercatori, dei docenti universitari, dei scientifici. Nel novembre 2021, l'UNESCO, dopo 3 anni di lavoro globali, pubblica delle raccomandazioni sulla scienza aperta, dove riconosce che il software libero, per quanto la definizione l'ho messa apposta per Raffaele, non è esattamente la definizione del software libero, ma quasi, insomma, la prima linea è scritta così, è un elemento fondamentale della scienza aperta, e le infrastrutture per questo software devono essere messe in piedi in modo non profit, per esempio. E più recentemente, nel 2020, c'è stato uno studio globale portato a livello della Commissione europea per capire come che bisogna aiutare certi aspetti dello sviluppo del software scientifico, collegando fatto l'ecosistema accademico con un'infrastruttura comune di cui parleremo un poco fra poco, che è questo archivio mondiale del software libero che si chiama Software Heritage. Va bene, e l'ultima novità importante, questa di cui sono particolarmente contento, appunto, è questo secondo piano nazionale per la scienza aperta francese che è stato pubblicato nel luglio dell'anno scorso. L'enorme novità è che questo documento, che è un documento del Ministero della Ricerca francese, non è un'opinione di un insieme di esperti, è un documento di politica, di pianificazione a livello nazionale. Per la prima volta a livello mondiale trovate chiaramente un asse interamente dedicato al software nel quadro della scienza aperta. E in particolare il titolo, questo è proprio estratto dai supporti di presentazione ufficiali del Ministero, quindi il titolo è aprire e promuovere il codice sorgente del software prodotto nel mondo della ricerca. Quindi la raccomandazione è, per default, in modo naturale, il software prodotto nella ricerca dovrebbe essere reso disponibile come software libero per tutti. E una delle cose che abbiamo fatto lì, per cambiare questo sguardo sulla produzione di software fatto nel mondo accademico, è stata la creazione di un premio nazionale per il software di ricerca. Quindi questa prima edizione è stata fatta nel 2021, il premio è stato dato nel luglio 2022 dalla Ministra della Ricerca nella Scuola di Medicina in Francia, che è un posto bellissimo. E questi sono i risultati. 129 progetti sono stati sottomessi. 129 è enorme, si tratta di progetti, software che sono stati sottomessi e tutti questi pensavano di poter meritare il premio nazionale del software di ricerca. Quindi non sono scrittini di 20 linee scritti così, sono progetti importanti. Tra l'altro la commissione aveva delle difficoltà, sui 129 dovevano dare un premio a 60, era un po' troppo, non si poteva. Quindi dopo un po' di negoziazione il risultato finale è stato 4 premi, 6 accessi, cioè menzioni onorabili, e il Ministero è particolarmente contento, quindi questa è stata la prima edizione, ormai istituzionalizzata, ogni anno ci sarà questo premio nazionale qua. E allora che tipo di software abbiamo trovato in questo premio? Beh, è stata una cosa particolarmente illuminante perché trovate da una parte delle biblioteche di software estremamente sofisticate, per esempio ce n'è una che si chiama Scikit-learn, che è la biblioteca di software per fare il machine learning la più popolare del pianeta. Ci sono 1000 contributori a livello internazionale che contribuiscono a questo software, nati in Francia, e ci sono 30 milioni di download, cioè di scarichi annuali di questo software. È una cosa allucinante, spettacolare. Quindi, come vi potete immaginare, ha vinto uno dei premi, okay? Non c'è dubbio, è uno dei software incredibili. Però se andate a guardare completamente dall'altra parte dello spettro, uno degli altri software che è stato distinto da questo premio è un software che è sviluppato da una sola persona, una signora che è ingegnere di ricerca in un'università, in un laboratorio di linguistica, che mantiene un software specifico al servizio dei linguisti da 20 anni come software di ricerca, con zero riconoscimento da parte della sua struttura. Allora, quello che vi posso dire, il momento più emozionante di quella scena di premiazione è stato vedere l'espressione di questa signora che si trova davanti alle telecamere con la ministra della ricerca in questa incredibile struttura del non dico che qui non è bello, questo è bellissimo, questo qui, però diciamo la scuola di medicina è una cosa, e che di colpo si è vista riconoscere 20 anni di sforzo, poi dopo torna a casa, torna al suo laboratorio dove nessuno le dava attenzione, e di colpo c'è il presidente dell'università che dice: ah, ma abbiamo saputo che c'è un premio che è stato dato, venga. Un altro di questi progetti era un progetto fatto da un team dell'Istituto Globale di Fisica, dell'Istituto Geografico di Fisica del Globo. Essenzialmente uno strumento che è un software che serve a monitorare i terremoti, i movimenti vulcanici, usato su tutto il pianeta, mantenuto da un piccolo team che chiedeva da anni e anni e anni che gli si desse un ingegnere di ricerca per poter sviluppare software. Non l'hanno mai ottenuto. Hanno avuto uno dei premi. Indovinate un po' cosa è successo 2 mesi dopo? hanno avuto l'ingegnere di ricerca di cui avevano bisogno. Quindi vedete, l'importanza alle volte del simbolo del riconoscimento è assolutamente enorme. Va bene, poi l'altra cosa, qui è sparito tutto da me. Vabbè, l'altra cosa, è normale che non vedo niente? No, ah, ok, grazie. L'altra cosa che è successa, di conseguenza di questo piano, è che c'è stata la creazione giustamente di un collegio specifico dedicato al software, che copiloto con un collega, che ha come missione da parte del Ministero giustamente di contribuire a tutte queste cose qua, quindi identificare software di ricerca di qualità prodotto in Francia, trovare quali sono i migliori meccanismi per svilupparlo dal punto di vista tecnico e sociologico, come fare il trasferimento tecnologico e valorizzazione, come mantenere le relazioni internazionali, come valorizzare nella carriera del mondo accademico questo tipo di produzione di ricerca. E quindi, se vedete, c'è un cambio, stiamo vivendo adesso un cambio epocale, cioè un riconoscimento dell'importanza del software che va al di là del fatto che ci sono la creazione di unicorni o di multinazionali del software, c'è un riconoscimento dell'importanza del software nella scienza, per la scienza, che attendevamo da molto tempo. Però nel momento in cui vedete che queste politiche stanno cambiando, c'è anche da domandarsi come si possono implementare degli strumenti che aiutano a accompagnare questa presa in conto del software nel mondo accademico. E quindi lì la prima cosa da fare è cercare di fare un'analisi dei bisogni, cioè di cosa abbiamo bisogno nel mondo accademico per poter usare o riutilizzare questo software. Allora, se io mi metto il mio cappellino di ricercatore di base, come si dice, il mio bisogno di base è: scrivo un articolo, sviluppo del software per fare delle analisi, una volta che ho finito ho bisogno di dire dove metto il software che è stato usato, il codice sorgente del software che ho usato per fare quella ricerca lì. Devo metterlo in un posto dove sono sicuro che rimane lì, perché se qualcuno lo vuole rileggere fra 2 o 3 anni deve poterlo ritrovare. Ho bisogno anche di poter dire la versione esatta che ho usata, perché se non è la buona versione non sappiamo più che cosa è successo con la ricerca. Poi l'altra cosa che mi piacerebbe, sempre come sviluppatore del mio software, è che se qualcuno lo riusa, che lo dica, cioè che mi dia credito, no? Che mi citi, questo serve per la mia carriera. Invece per il software degli altri ho bisogno di trovarlo, quello che è interessante, e ho bisogno di poterlo riusare, poter verificare quello che fa, o riusarlo per costruire su quello che c'è dentro. Poi se montate in grado e quindi diventate direttore di laboratorio, ci sono altre cose che vi servono, in particolare, per esempio, non so, dovete fare dei rapporti, mostrare che il laboratorio contribuisce allo sviluppo della ricerca, qual è tutto il software sviluppato nel mio laboratorio, chi l'ha fatto. Possiamo avere una pagina web che mantiene che veramente un catalogo delle cose interessanti che abbiamo fatto. E se andate ancora su, diventate responsabili di un'organizzazione di ricerca, lì bisogna avere un'idea un po' globale dell'insieme dello sviluppo di software che è fatto nella vostra organizzazione, che sia un'università, un centro di ricerca, una struttura nazionale, per varie cose. Uno, per poter identificare la produzione software che è interessante per il trasferimento di tecnologia. L'altro, per poter mostrare qual è l'impatto che noi abbiamo, cioè un laboratorio, un'università, un'istruttura di ricerca, un paese, sul sviluppo di conoscenza mondiale, e poi anche per prendere delle decisioni, cioè se avete 50 persone davanti alla vostra porta che vi vengono tutti a chiedere di avere un ingegnere di ricerca in più, su cosa vi basate per decidere se dico sì a uno o all'altro? Allora, il vecchio sistema italiano di dire sì agli amici e no ai nemici va escluso, okay? Cioè bisogna basarsi su cose un po' più obiettive, e quindi lì bisogna avere una visione più completa di quello che è stato fatto a livello della vostra organizzazione. Allora, per rispondere a questi bisogni ci sono varie cose. Uno, c'è delle cose molto concrete, cioè bisogno di piattaforme dove archiviare, referenziare, descrivere e citare il software sviluppato nella ricerca. Poi ho bisogno, prima, di aiutare le persone che lavorano con noi a sviluppare meglio del software, quali sono le migliori pratiche per lo sviluppo del software, i test, l'integrazione e via così, come costruire una comunità intorno a un software libero, prendere un pezzo di software e metterlo a disposizione su GitHub con una licenza libera non vi garantisce niente, non vi garantisce che ci siano altri che contribuiscano, che una comunità funzioni, c'è uno sforzo in più da fare. E evidentemente c'è bisogno di avere un supporto dal punto di vista di politica istituzionale e anche per garantire la sostenibilità dell'insieme di questi sviluppo software. Però diciamo, questo è l'insieme delle cose che cerchiamo di trattare, per adesso focalizziamoci su una di queste cose qui, giusto i primi 4 punti, archivio, riferimento, descrizione, citazione o credito. Allora, se vedete quello che è stato fatto fino adesso, e attenzione, io faccio parte dei colpevoli, ho già fatto tutti gli errori possibili nel passato, cosa fa un ricercatore che sviluppa o usa del software, o un docente, o uno studente, o un ingegnere, ricerca, produce del software, lo usa e vuole assicurarsi che sia disponibile più tardi? Oggi quello che tutti fanno è prendere il loro software, metterlo su una piattaforma di sviluppo collaborativo di codice, quelle che si chiamano le forge del software, e suppone che va tutto bene così. Uno lo mette su GitHub o GitLab o queste cose qui e va tutto benissimo. Tanto sarà mantenuto il tempo. E invece no, perché queste piattaforme non sono degli archivi. Per esempio nel 2015 una grossa piattaforma dell'Apple che si chiamava Google Code è stata chiusa e anche un'altra più piccola che si chiamava GitOrios è stata chiusa pure lei. Cioè GitOrios, che era software libero tra l'altro, è stato comprato da un concorrente che si chiama GitHub e il concorrente ha detto "Bah, non manteniamo mica due piattaforme, cioè quella che abbiamo comprato, la chiudiamo, usiamo solo la nuova". Risultato, 1 milione di progetti software sono stati soppressi nel giro di un anno, compresi il software mio. Cioè c'era del codice mio puntato dai miei articoli, i miei articoli c'erano, il mio codice lì, particolarmente l'archivio del 2012, cioè guarda, il mio codice è lì, nel 2015 non c'era più. Quindi se andate a vedere sul mio articolo, finisce su niente. Quindi la rete della conoscenza è in pericolo quando succedono queste cose. Attenzione, su una piattaforma chiunque può sopprimere un progetto, il suo, ma quello che vi mostro qui è molto più grave, cioè che la piattaforma stessa, per una ragione qualsiasi, decide dal giorno all'indomani di sopprimere milioni di progetti, di colpo. Cioè fa un buco enorme nella rete della conoscenza. E non è solo una roba che succede una volta. Nel 2015 c'è stata quella chiusura lì. Nel 2019 un'altra piattaforma, che si chiama Bitbucket, ha deciso di sopprimere 250.000 di progetti perché ha smesso di supportare una certa tecnologia che era usata per mantenerli. 250.000. E poi quest'estate, se qualcuno ha seguito un po' le news, un'altra piattaforma conosciuta, che si chiama GitLab, aveva preso in considerazione di sopprimere tutti i progetti che non avevano attività da almeno un anno. Allora, non avere attività da almeno un anno nel mondo accademico, succede spesso, voi producete un risultato, pubblicate un articolo, il software è lì, poi non lo toccate più per un certo numero di mesi e quando avete una nuova idea l'andate a riprendere. Allora immaginate che quando l'andate a riprendere non c'è più e c'è giusto una nota dicendo "Ah, scusate, non l'avete modificato per 12 mesi, l'abbiamo soppresso". Okay? Ma questo succede anche nel mondo accademico. Da noi, nella mia istituzione in IRIA, abbiamo cambiato una vecchia piattaforma di sviluppo con una nuova e nonostante tutti i messaggi, l'accompagnamento delle persone dicendo bisogna migrare le cose dalla vecchia alla nuova, via così, quando è stata spenta, effettivamente, 2021, tutto il sistema di build di tutto un linguaggio di programmazione che adoro, si chiama OCaml, è caduto per terra e vabbè, l'abbiamo riparato, ci abbiamo messo qualche giorno. Però questo vi mostra essenzialmente che quando abbiamo bisogno di un archivio, ci vuole un vero archivio. Non possiamo supporre che piattaforme che esistono per altre ragioni, in particolare commerciali, saranno lì per mantenere questa conoscenza sul lungo termine. E quindi qui, piccola transizione, la buona notizia qui è che adesso un archivio ce l'abbiamo. E qui arriviamo, negli ultimi minuti che mi restano, vi do qualche idea, un po' di volontà di andare a guardare di più un progetto che si chiama Software Heritage, che è nato 7 anni fa. Questa è un'iniziativa il cui scopo preciso è di andare a cercare tutto il codice sorgente di ogni pezzo di software pubblicamente disponibile, dovunque sul pianeta, senza guardare quando, chi, come, dove è stato fatto, cercare di costruire un archivio globale. Noi raccogliamo tutto questo software, lo archiviamo, cioè ci assicuriamo di non perderlo, e lo rendiamo disponibile per il riuso più tardi. Cioè, in una certa maniera, questo è costruire un catalogo universale di tutto il software che esiste sul pianeta, indipendentemente da dove è sviluppato, che si trovi su GitHub, su GitLab, su SourceForge, su una distribuzione altrove, non importa. Costruire un vero archivio, cioè assicurarsi che quando voi avete messo un pezzo di software da qualche parte che è usato, referenziato in una struttura di ricerca, sapete che sarà lì più tardi, perché questo è un vero archivio. E terza cosa, ma non la meno importante, mettere le prime pietre di un'infrastruttura essenziale di cui abbiamo bisogno, che è una grande una specie di grande telescopio che analizza tutto il software del pianeta, che ci permette di capire come il software è sviluppato e come si possono affrontare un certo numero di sfide nuove. Voi avete sentito parlare di tutti questi problemi di cyber criminality, di cyber security, problemi di sicurezza vari. No, non ho il tempo di entrare nei dettagli, ma insomma abbiamo tutti globalmente bisogno di una struttura aperta e condivisa che permetta di studiare l'evoluzione del software, di identificare le faglie, le vulnerabilità, correggerle, eccetera. E lì, due secondi per dire, diciamo, uno dei miei più chiari amici con cui eravamo in Normandia insieme tanti anni fa è andato negli Stati Uniti, un astrofisico, e ha passato 30 anni della sua vita per costruire questo telescopio, questo James Webb Space Telescope, che è stato lanciato durante quest'estate. Dopo 30 anni, finalmente, questo telescopio è fuori, 10 miliardi di investimenti, ci dà delle immagini meravigliose dell'universo. Io sono assolutamente ammirativo di questo lavoro che la comunità di astrofisica è riuscita a fare a livello mondiale. E sono talmente triste di vedere che nel mondo dell'informatica, dove non mancano i soldi, se vedete le grandi multinazionali non è che hanno problemi economici, non siamo stati capaci come umanità di costruire un telescopio equivalente per vedere come il software è sviluppato e trovare più facilmente gli errori, i problemi e svilupparlo meglio. Quindi l'idea qui è di cominciare ad andare in quella direzione. Allora, come è stato messo in piedi questa struttura? L'idea è costruire un'infrastruttura che fa solo questo: raccogliere, preservare e rendere a disposizione, ma al servizio di una pluralità di pubblici. Può esserci quello del patrimonio culturale, perché stiamo cercando di ricostruire la storia di software importante nella storia dell'informatica, visto che abbiamo il privilegio di poter ancora parlare con le persone che l'hanno creata, privilegio che i nostri colleghi in chimica, in biologia, in fisica, in matematica non hanno, perché i grandi nomi sono già tutti spariti da tanto tempo. Ma anche l'industria, che ha bisogno di un catalogo globale del software con i suoi riferimenti, la ricerca, ne abbiamo parlato, ha bisogno di costruire questo pilastro della software aperta, o l'amministrazione pubblica, che ha un obbligo di trasparenza rispetto ai cittadini e deve avere un posto dove mettere a disposizione il codice sorgente dei software che vengono usati per prendere decisioni su di noi. Allora, in Italia non lo so, ma in Francia ci sono alcuni pezzi di software particolarmente sensibili, per esempio quelli che decidono dove i nostri figli finiscono in università, cioè uno riempie il formulario e poi sa se va qui o là. Beh, voi potete immaginare che tutti vogliono sapere come funziona l'algoritmo e dov'è il codice sorgente di quella cosa lì, eh? Ma ce ne sono altri che vogliamo vedere. Allora, SoftwareRange oggi ha già archiviato più di 180 milioni di progetti da quando abbiamo cominciato, e questo sono praticamente 13 miliardi di file sorgenti unici. E da dove vengono? Vengono da un gran numero di piattaforme, quindi raccogliamo automaticamente tutto quello che c'è in GitHub, GitLab, Bitbucket, eccetera. Vi rassicuro, abbiamo salvato il milione di progetti cancellati su Google Code e Gitorius, quindi ho ritrovato, per fortuna, il codice che era sparito dai miei articoli. Il puntatore dagli articoli non è più buono, ma almeno il codice ce l'ho. E un sacco di cose di questo genere. Poi stiamo costruendo un'infrastruttura veramente comune. Quindi è un'organizzazione, un'iniziativa senza fine di lucro, internazionale, in partnership con l'UNESCO, costruita per il lungo termine. E quindi l'idea non è creare una startup e rivenderla a uno dei grandi hyperscaler americani, ma di costruire un'infrastruttura a lungo termine al servizio dell'umanità. Allora, questo ha bisogno di un cappello istituzionale, ce lo fornisce l'UNESCO, ha bisogno di avere appoggio intellettuale da una serie di differenti entità e ha bisogno di finanziamenti. Quindi come l'abbiamo fatto per adesso? Bisogna ringraziare l'INRIA, che è la struttura che mi ospita, che ospita il nostro gruppo da parecchio tempo, che ha creduto in questa idea quando era soltanto un documento di prospettiva. E piano piano abbiamo allargato l'insieme dei membri, dei partner, a un grande ventaglio di entità. Quindi qui trovate per esempio il COA, l'equivalente dell'Enea però in Francia, trovate tutto il CNRS, che è come il CNR italiano però in francese, sono con 30.000 ricercatori, trovate delle grandi imprese come Intel o come Huawei o come Microsoft, trovate delle banche come la Società Generale, trovate il Ministero della Ricerca francese, trovate delle università, ovviamente quelle francesi sono presenti più in forza, ma quelli italiani anche loro, quindi c'è l'Università di Pisa, dove ho studiato io, c'è l'Università di Bologna, ce ne sono altri che stanno venendo a bordo, spero, chi lo sa, ci saranno anche quelli di Torino, fra un pochino, vedremo un po'. E, però vedete la diversità dei membri o degli sponsor è giustamente fatta apposta per passare questo messaggio che si tratta di un'infrastruttura comune che serve i bisogni di molti. Okay. E allora, rivenendo indietro ai nostri bisogni accademici, vi ricordate i quattro bisogni? Archiviare, referenziare, descrivere, citare. Bene, i primi due, archiviare e referenziare, finalmente, grazie a questa infrastruttura, abbiamo una risposta. E come funziona? Per l'archiviazione, avete visto, noi archiviamo automaticamente un mucchio di cose che esistono già. Quello che vedete lì è un piccolo schema di come funziona, cioè abbiamo costruito un enorme, come si chiama, moissonneur, sarebbe un aspiratore, un enorme aspiratore che si collega a tutte le piattaforme dove il software è sviluppato per trovare tutti i progetti che sono disponibili lì. È più difficile che fare un archivio dell'internet, del web, perché non ci sono standard, quindi quando mi collego a GitHub devo parlare il linguaggio di GitHub, quando mi collego a Bitbucket devo parlare il linguaggio di Bitbucket. Quindi c'è un mucchio di adattatori che noi chiamiamo lister che vanno sviluppati. E una volta che troviamo tutti questi progetti sono mantenuti con sistemi tecnologici diversi, sistemi di controllo e versioni differenti, quindi facciamo un secondo livello di adattatori che ci permette di convertire tutto in un gigantesco grafo che contiene tutta la storia dello sviluppo del software mondiale deduplicato poi rivediamo sull'importanza. Allora, questo è uno dei metodi, quindi normalmente la buona notizia è che probabilmente il software che vi interessa è già archiviato, anche se non avete fatto niente. Però abbiamo messo in piedi anche delle altre cose, cioè un meccanismo che permette a chiunque di scatenare l'archiviazione di un software particolare, anche se non è il vostro. Potete venire da noi e dirci, guarda che laggiù c'è un pezzo di software importante, archivialo subito. Basta andare su questo sito, save.softwareedge.org, in un clic scaricate le cose. Oppure c'è un meccanismo che chiamiamo deposit, che è quello più istituzionale, lo usiamo in particolare nel mondo accademico. Quindi la parte archiviazione ormai è risolta. La parte referenza, come si fa a indicare la versione esatta del codice che ci interessa? Beh, anche qui noi adesso stiamo standardizzando un meccanismo di identificazione, secondo questi software Heritage Identifier, che usa delle chiavi crittografiche calcolate a partire del software stesso. Quindi permettono di identificare il software che vi interessa, ma vi permettono anche, quando andate a scaricare il codice sorgente, vi dite, ma è la buona versione? Potete ricalcolare da soli localmente questa chiave crittografica, questa firma crittografica, se coincide siete sicuri che nessuno ha toccato niente. Okay? E questo poi ha il vantaggio di non dipendere da nessun registro centralizzato. Fa parte di uno standard industriale, si chiama SPDX, c'è una proprietà Wikidata che si collega, quindi queste due cose, archivio, referenza, ormai grazie a questa piattaforma che Software Heritage è condivisa, abbiamo la soluzione. Le altre cose, la descrizione e la citazione, richiedono più lavoro. Lì noi contribuiamo, ma usciamo un po' dal mondo, diciamo, dal core business di Software Heritage, è un contributo che facciamo un po' al di fuori. E allora, se rivedete un po', quello al di là del mondo puramente accademico, l'infrastruttura che stiamo costruendo è veramente rivoluzionario per varie ragioni. Non è giusto un archivio come si faceva una volta, cioè non è una serie di scatoloni con la polvere sopra che sono messi in un cassetto vedendo se qualcuno va a vedere. No, no, è tutto un grafo che contiene l'insieme della storia di sviluppo del software. Se questo file che era qui nel 1972 continua a essere usato in un progetto del 2022, lo sappiamo e sappiamo dire come è stato usato, dove, da chi, eccetera. Quindi c'è tutto il grafo del software in un solo grafo, e non è un qualunque grafo, è un grafo crittografico, quindi in una certa maniera è la metà di una blockchain, quello che trovate lì, è la risposta ai problemi di archiviazione del software di ricerca ed è anche la base per permettere di fare delle analisi massive, vi ricordate questa storia del telescopio, sul codice sorgente. L'altra cosa che stiamo facendo è cercare di assicurarci di non perdere tutti questi contenuti, e per questo abbiamo messo in piedi una rete di mirror, di copie indipendenti, e il primo mirror istituzionale sarà qua in Italia, sarà fatto a Bologna, all'Enea, dove ci sarà una copia integrale dell'insieme dell'archivio, mantenuta con altre tecnologie, da altre persone, in modo che succede qualcosa alla piattaforma nostra, ce ne sarà una copia lì, e l'idea è che ci siano molte copie a livello mondiale. Ora qui, siccome mi restano 30 secondi. Allora, vi segnalo giusto che sulle slide che trovate in linea c'è questa paginetta qua. Tutte le cose che sono in blu sono dei link, quindi cliccate dentro e vi permette di andare a giocare con l'archivio e trovare tutte le cose interessanti. Adesso non lo posso fare, cioè anche se volessi non ho accesso alla tastiera, ma vi consiglio di andare a vedere, e in particolare in Francia ormai l'integrazione è stata fatta in maniera totale tra questo archivio del codice sorgente e la piattaforma nazionale per l'open access, quindi ritrovate il codice di ricerca descritto con metadati di qualità e archiviato regolarmente in Software Heritage, ormai da qualche mese è lo standard nazionale, anche viene usato così, e spero che si possa esporre. Adesso non so se questa cosa viene registrata o no, qualche amico qui in Italia mi ha fatto vedere cosa succede in Italia per descrivere software di ricerca, allora non dirò i nomi, non dirò niente, però diciamo è da buttare via completamente, va fatto molto meglio e siamo completamente d'accordo e disponibili a livello noi francesi per dare tutte le raccomandazioni, informazioni, quello che volete per farlo meglio. Quindi l'adozione a livello accademico adesso è abbastanza massiccia, prende un po' di tempo, come sapete il mondo accademico è uno dei più lenti del mondo, però se si sta muovendo regolarmente, quindi ci sono infrastrutture che lo usano, giornali, riviste che cominciano a usare l'archiviazione qui, ci sono guidelines, articoli vari. Ma visto che il mio tempo più o meno è scaduto, voglio arrivare verso la conclusione. Quindi vedete, rifaccio un po' tutta la storia. La scienza aperta è qualcosa che è diventato indispensabile per la nostra società per raccogliere le sfide epocali che ci aspettano. Ci sono tre pilastri nella scienza aperta: gli articoli, i dati, il software. Il software è stato ignorato per troppo tempo. In questo momento, piano piano, le cose stanno cambiando. Ci sono segnali a livello di politica della ricerca che ci dicono che finalmente c'è un'attenzione. Però per rispondere a questa attenzione, a questo bisogno, perché scrivere delle linee guida in un documento politico è facile, implementarlo è più difficile, per rispondere a questi bisogni bisogna capire quali sono questi bisogni. Tra questi bisogni c'è l'archiviazione, il referenziamento, la descrizione e la citazione. Per l'archiviazione e il referenziamento esiste oggi una piattaforma condivisa che risponde ai bisogni della ricerca, ma al tempo stesso ai bisogni dell'industria, ai bisogni dell'amministrazione pubblica, e ci perderò due secondi, anche al bisogno di ricostruire la storia del software. E non solo questa infrastruttura comincia a esistere, ma è pensata per essere una infrastruttura di lungo termine, quindi con accordi con grandi istituzioni come l'UNESCO e con la possibilità di avere finanziamenti che vengono da entità differenti, che siano grandi imprese americane o che siano università di qualunque paese, che siano ministeri, eccetera, in modo da metterli tutti insieme intorno a un'infrastruttura comune. Quindi per concludere, giusto per dirvi, c'è anche un'altra parte che mi tiene a cuore, che è la ricostruzione della storia del software. E se vedete qui, uno dei padri fondatori dell'informatica, che è Donald Knuth, ha scritto un bellissimo articolo qualche tempo fa in cui dice: attenzione, se volete veramente rifare la storia dell'informatica non potete dimenticare il software. E per descrivere il software bisogna raccontare la storia intorno al software. Okay? Chi l'ha fatto? Perché? E anche questo è importante per attirare più persone su questa disciplina che è meravigliosa, quella dell'informatica. Non so la situazione in Italia, in Francia abbiamo poche donne in questa disciplina, perché il messaggio che è mandato è che è una cosa per tizi con la barba che si lavano poco, capito, che hanno le scarpe così. Non è vero, bisogna cambiare completamente la storia, bisogna raccontare la storia di come i progetti software sono portati, chi c'è dietro, e trasmettere una passione che va molto al di là della cosa puramente tecnica. E quindi lì, sempre in questo articolo dell'UNESCO, in questa dichiarazione dell'UNESCO, si chiamava veramente a preservare e raccontare queste storie, e in occasione dei 50 anni del Dipartimento di Informatica a Pisa abbiamo costruito questo protocollo, si chiama SWAP, il Software Agile Acquisition Protocol, e più tardi anche un sistema che si chiama Software Stories, che permette di raccontare la storia intorno al software, trovando il codice sorgente come quello che vi ho mostrato, ma anche con interviste, video, documenti, puntatori, timeline su chi ha lavorato per costruire questo software nel tempo. Quindi, nelle azioni da fare, se le posso dire brevemente, le ritrovate qua nelle slide. Uno, ormai per l'archiviazione e referenziamento del software di ricerca esiste l'infrastruttura, bisogna giusto passare l'informazione. Per dare credito e descrizione esistono degli standard che si stanno mettendo in piedi e bisogna usarli. Però adesso quello che ci rimane è formare le nuove generazioni a usare queste nuove infrastrutture e convincere l'insieme delle varie società, come si chiama, the learned society, insomma, di usare questa tecnologia nuova. Sulla parte policy, molto velocemente, il disastro che ho visto nell'open access in 25 anni, non ho il tempo e per fortuna non ho il tempo di raccontarvelo, è stato anche quello di una balcanizzazione massiccia, cioè ogni entità costruiva il suo proprio archivio locale, incompatibile con quello di tutti gli altri. Evitiamo di farlo. Quindi, vedete, per fortuna, dico per fortuna, il software è stato ignorato fino quasi ad adesso. Questo ci permette di costruire un'infrastruttura comune come quella di software rete, cioè ci evita di avere 50.000 pezzettini, ognuno col suo archivio, dove ci sono due pezzi di software qua, tre pezzi di software lì, descritti in maniera diversa, senza nessuna visione globale. Usiamo questa struttura comune, se possibile. E quelle cose stanno cominciando a muoversi. Anche a livello europeo ci sono progetti di ricerca, chiamate, finanziamenti, che sono basati sull'uso di questa infrastruttura. E poi se posso chiudere, questa è veramente l'ultima, se mi piace, posso chiudere qui, qualche raccomandamento di policy. Adesso stiamo cominciando a dire che bisogna prendere in conto il software nella carriera dei ricercatori. Questo è vero. Bisogna fare in modo che il software pagato su finanziamenti pubblici sia aperto nel mondo della ricerca, a meno ci siano problemi di sicurezza o di privacy dei dati. Però bisogna anche stare molto attenti a come faremo la valutazione dei contributi dei ricercatori. Se c'è una vecchia legge che si chiama la legge di Goddard, che dice che quando una metrica diventa un obiettivo, smette di essere una buona metrica. Per esempio, nel momento in cui abbiamo cominciato a dire che valutare i ricercatori bisogna farlo sulla base del numero di articoli prodotti, ma noi siamo tutti esseri umani, ci siamo adattati, quindi c'è gente che produce 150 articoli all'anno, veramente? Ma come si fa? Come si fa a fare 150 articoli all'anno? Io onestamente non lo so, cioè non ho neanche il tempo di leggere, come faccio a farli? Però ovviamente voi avete messo quella misura lì e la gente si adatta e lo fa. Quindi nel caso del software bisogna stare molto attenti a non rifare questi stessi errori, perché ho visto passare delle idee matte del tipo contiamo il numero di commit fatti dai... Non ridete, è stato veramente proposto. Cioè, contiamo il numero di commit. Benissimo, mi dite a me che contate il numero dei commit per la mia carriera, non ti preoccupare che la prossima volta che devo cambiare due file faccio 50 commit con un carattere ciascuno, alla fine sono quello che ha milioni di commit. Cioè, attenzione. Attenzione a quello che facciamo nella policy, cioè, come diceva Einstein, bisogna mantenere le cose semplici ma non semplicistiche, okay? Quindi vediamo un po'. Quindi penso mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione, scusate un po' la confusione con l'italiano che mi scappa un po', e se avete domande sono a vostra disposizione, grazie mille.
Grazie Roberto, direi che era interessante l'italiano perfetto e i contenuti entusiasmanti, credo. E credo che abbiamo qualche minuto per qualche domanda dal pubblico. Non ci sono domande? Sì? C'è il microfono.
E volevo chiedere, visto che a questo punto c'è questo archivio, viene da dire se io scrivo un software e scrivo un articolo che cita questo software, a questo punto voglio poterlo citare da lì. Come faccio? Lo metto sulla mia piattaforma, poi aspetto che venga succhiato, non lo so. Insomma.
Buona cosa, appunto, se vedi, vediamo un po' se riesco a vedere la pagina demo, per questo non ho avuto il tempo di farvi vedere. Adesso ci sono delle cose bellissime. Cosa dice? No, fermi. Annulla. Come faccio? Però vedi, qui c'è questa estensione per navigatore. C'è un'estensione per navigatore che si chiama Update Software Heritage. La installi per browser come Chrome o Firefox. Poi vai a visitare qualunque progetto che ti interessa, il tuo o quello di un altro. Ti viene fuori un bollino piccolino sul bordo di colore che ti dice, se è verde vuol dire che è già archiviato, aggiornato. Se è giallo vuol dire che è archiviato, ma non è aggiornato e basta cliccare e viene archiviato automaticamente. Se è grigio vuol dire che proprio non ce n'è copia, li clicca subito perché vuol dire bisogna assicurarsi che almeno una copia ci sia. e poi dopo se ci riclicchi quando è verde finisci automaticamente sull'archivio e ti permette in 2 secondi di recuperare l'identificatore per la citazione dentro dell'articolo. E c'è anche uno stile bibliografico se usi la tech, oppure, cioè, ormai è diventato una facilità banale, però non avevo preparato un video per farvelo vedere, quindi vai sulle slide, prendi questo coso qui, oppure cerchi Update Software Heritage su Chrome Store o su Firefox Add-ons, si installa in 2 secondi e ti permette, poi il manuale in 2 secondi dice come funziona, come fai.
Altre domande, commenti?
Una domanda che so che non potrà essere risposta nel dettaglio perché apre insomma, un po' di problemi, ma il buon Francis Bacon ci ha insegnato che la conoscenza è potere, quindi un repository enorme significa un enorme potere. Leggevo pochi giorni fa, non mi ricordo più in quale delle milioni di mailing list che sfoglio alla velocità della luce, che alcune cosiddette intelligenze artificiali proprietarie stanno utilizzando repository di software libero per costruire intelligenze artificiali proprietarie. Questo è uno dei milioni di esempi in cui una cosa del genere potrebbe essere abusata. Ci state pensando? Perché mi rendo conto che non è che uno trova la soluzione con uno schiocco di dita, ma questo è un problema che è stato preso in considerazione.
Sì, ma vedo a cosa fai allusione, cioè giusto per spiegare un po' alle altre persone, c'è un'impresa appunto che si chiama GitHub, che è stata acquistata da Microsoft, che è la piattaforma la più popolare per sviluppare del software. Allora, questa impresa qua si è comprata un'altra impresa che si chiama OpenAI, che ha costruito un modello diciamo, un modello di linguaggio predittivo che l'ha adattato al software, quindi si è andata a leggere una marea di progetti software libero che erano disponibili su GitHub e anche altrove, a partire da lì ha costruito uno strumento che si chiama Copilot, che permette di produrre automaticamente dei pezzi di software. Solo che questo però non è un problema puramente del software, è un problema generale, cioè quando hai dell'intelligenza artificiale che impara a partire da una collezione di documenti, per esempio libri, cioè tu gli fai leggere tutta Agatha Christie, poi questo ti rifà un'altra Agatha Christie copiando dei pezzi interi della cosa di Agatha Christie, va bene o non va bene? Cioè a chi appartiene la proprietà di queste cose? Allora, adesso c'è una causa in corso che è stata lanciata un paio di settimane fa, che rappresenta un certo numero di sviluppatori di software libero contro Copilot, perché dice, ma quello che fate voi ha imparato dal codice nostro, poi lo riproduce tale quale senza la licenza che veniva col nostro codice. Quindi quello che state facendo è illegale. No, quindi questo non è esattamente una risposta alla tua domanda, perché chiaramente anche in software, cioè nell'archivio che abbiamo noi, c'è una quantità di usi potenzialmente enormi. È per questo che noi abbiamo dei termini di uso e una carta etica che è stata sviluppata 5-6 anni fa, appoggiandoci sull'aiuto di molte persone, di cui una che è seduta lì, per cercare di dire legalmente quello che sarà possibile o quello che non sarà possibile fare sui dati. Poi, tecnicamente non posso impedire a qualcuno di usare male i dati, ma almeno abbiamo messo questa barriera, in modo che se c'è un uso scorretto, che sia legalmente attaccabile questo uso scorretto. Cioè un esempio semplice di uso scorretto che puoi fare, andare a guardare tutto quello che c'è nell'archivio, analizzare tutto il codice sorgente che c'è, trovare dei profili automatici degli sviluppatori e permettere di rispondere ai bisogni di un'impresa, dice, ma io vorrei uno sviluppatore che conosce questa tecnologia, ma che ha contribuito anche a quell'altro, che oltretutto vive in un posto dove lo pago poco, me lo puoi trovare velocemente? Chiaro che analizzando questi dati lo potresti fare. Noi abbiamo una cosa esplicita che dice che non puoi, ok? Dopo c'è un vero problema etico, cosa puoi fare e cosa no.
Forse possiamo ancora fare una domanda davanti. C'era.
Grazie, una domanda sull'intelligenza artificiale, un tema che mi sta a cuore. Intelligenza artificiale, meglio, sistemi statistici, machine learning e simili, licenza libera e scienza aperta. Ho la sensazione personalmente che si faccia un po' di confusione, in particolare mi pare che ci siano disponibili dei sistemi di machine learning con licenza libera che però non sono scienza aperta, perché per esempio dove sono i dati, perché no, come faccio a vedere, ecco, volevo un tuo commento.
No, vabbè, ovvio, ovviamente questo non era affatto il tema che ho toccato oggi, ma è molto interessante. Cioè, se volete, per rivenire all'origine della nozione di software libero, l'idea del software libero, poi che è diventato open source, insomma, senza entrare nei dibattiti delle differenze, era di ridare il controllo su queste tecnologie agli utilizzatori. Cioè, io uso un pezzo di software, fa qualcosa di importante sulla mia macchina, voglio sapere come funziona. Magari non sono un informatico, però voglio poter pagare qualcuno che al posto mio va a guardare cosa succede, analizza e via così. Quindi ho bisogno di avere il codice sorgente, ho bisogno di poterlo far adattare, ho bisogno di capire di studiarlo e via così. Allora, l'idea delle licenze di software libero era fatta apposta per ridarmi questi diritti, okay? Potermi ripermettere di riappropriarmi di una tecnologia che è fondamentale per l'umanità. Questa è un'idea vecchia che data dagli anni Ottanta. Intanto ci sono successe due o tre cose che hanno cambiato la situazione del mondo. La prima cosa che è successa è quello che oggi si chiama il cloud, ossia il fatto che il software invece di girare sulla mia macchina gira su una macchina laggiù. Allora mi dicono, sì, ma è software libero. Ho capito, però gira su una macchina che è laggiù. Io come faccio a sapere se laggiù quello che gira è proprio quello che mi hai detto tu o se è qualcos'altro e se i dati miei che sono laggiù li stai usando in un'altra maniera? L'altra cosa, appunto, l'arrivo... Allora, non è che sia una novità, intelligenza artificiale, io l'ho studiato 40 anni fa, la base delle tecnologie di oggi, però l'arrivo, la disponibilità di queste enormi masse di dati e la possibilità con enormi capacità di calcolo che hanno solo questi grandi hyperscaler americani, si possono costruire dei modelli che hanno una potenza enorme. E quindi lì rendere disponibile come software libero la tecnologia di machine learning utilizzata per costruire i modelli non è sufficiente per ridare a me, utilizzatore, a voi, utilizzatore, il controllo su quello che succede. Tutti i sistemi di machine learning di oggi sono tutti disponibili in software libero. PyTorch, Scikit-Learn, le cose di Google, le cose, tutti. Perché? Ma perché finalmente non è lì il potere. Il potere è nei dati. E quindi bisognerebbe avere qualcosa che impone un certo tipo di trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale. C'è tutta una serie di dibattiti anche in questa biennale su queste cose qua. Potrei dirvi molte cose che a mio parere sono importanti, ma non so se sia questo il momento di entrare in questa cosa qui. L'attenzione che dici tu che è importante, il software è una parte dell'equazione, non è tutto. Oggi ci sono altre cose che bisogna guardare.
Secondo un fanatico estremista, come sono sempre stato, la soluzione è l'abolizione del concetto di proprietà intellettuale e di brevetto in particolare.
Ma è una buona cosa, cioè se vuoi... Sarebbe una lunga storia, per esempio già sulle questioni degli articoli scientifici, se vedi negli Stati Uniti qualcuno che lavora come funzionario della NSF non ha il diritto d'autore. Per come è fatto il diritto d'autore americano, tutto ciò che è prodotto da impiegati federali su fondi federali è automaticamente nel public domain. Perché in Europa non possiamo fare lo stesso? Al public domain non puoi sugli articoli, perché c'è diciamo, la paternità che devi lasciare, ma quello non è un problema. Ma perché non si potrebbe cambiare il diritto d'autore per dire... ciò che è prodotto nella ricerca su fondi pubblici, non ci devono essere diritti patrimoniali, okay? Nasce giusto la paternità. Se si facesse così, tutto questo problema dell'Oxenassa non ci sarebbe mai, non sarebbe più stato. Però i vari difensori del diritto d'autore tradizionale si oppongono in maniera massiccia a questo tipo di riforme che sono state proposte da tempo per ragioni che mi superano purtroppo, ma completamente d'accordo.
Allora, credo che abbiamo l'unica raccomandazione che mi avevano fatto, l'ho disattesa completamente, e no, siamo costretti a chiudere la sessione, e grazie a tutti, a Roberto di Cosmo e a tutti quanti voi che siete intervenuti. Grazie.